Salve a tutti ed eccoci in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa delle notizie del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato dall'1 alle 2. Io sono Adolfo Spezzaferro e oggi vedremo insieme appunto quello che sta succedendo. Che dire, c'è l'emergenza coronavirus, ci sono i DPCM in arrivo, c'è lo stato di emergenza e allarmi vari, insomma sembra di stare a marzo e invece è il 14 luglio. Perché ci ritroviamo in questa situazione? Perché, come saprete, il governo giallo fucsia, non sapendo che pesci prendere, soprattutto per quanto riguarda la crisi economica scatenata dal lockdown, dalla serrata generale imposta proprio dal governo per contenere i contagi, come ricorderete, siamo stati mesi tappati in casa con le serrande abbassate, tutto chiuso, tutto fermo. Adesso bisognerebbe ripartire, adesso bisognerebbe mettere delle pezze, come si suol dire, quantomeno tamponare gli effetti devastanti creati da questa, diciamo, sospensione dell'attività economica nazionale, se si può dire, per mesi a causa appunto dell'epidemia. Poi è diventata pandemia e invece noi che cosa stiamo facendo? Noi stiamo aspettando che esca l'ennesimo DPCM con tutte le restrizioni, le misure anticontagio e verrà presentato dal ministro della Salute, Speranza, che è proprio insomma un nome, nomen omen, come dicevano i romani. E in più sapete che si sta parlando di prorogare lo stato di emergenza, insomma come se fossimo in piena epidemia, mentre i virologi appunto dicono che il virus è praticamente sparito dal nostro paese, i numeri alla mano, contagi, ricoveri in terapia intensiva e decessi sono tutti ovviamente assolutamente contenuti rispetto a quando appunto c'era la vera e propria epidemia, imperversava appunto il Covid-19 in Italia. E invece che cosa succede? Che se si sente parlare di nuovi focolai è semplicemente perché sono quelli importati, ovvero nella fattispecie quelli che sbarcano grazie alle navi ONG o ai famosi barconi, barchini e gommoni vari sulle nostre coste. Sono i clandestini, di cui parecchi appunto positivi al coronavirus, che arrivano in Italia. L'Italia se li deve esorbire. Quindi l'allarme coronavirus adesso, se c'è, è proprio relativo a questi clandestini che sbarcano sulle nostre coste, ma il governo non fa niente per impedire questi sbarchi. E se si parla di emergenza economica è perché il governo non ha fatto ancora niente per intervenire in difesa delle famiglie e delle imprese, però è pronto a farci ripiombare in questa, diciamo, situazione limbica, in sospesi, tutti sospesi con la paura che con la proroga dello stato di emergenza sanitaria per l'Italia possa da un momento all'altro tornare il lockdown, per l'appunto, che si richiuda tutto perché c'è il rischio di un ritorno dell'epidemia. Sembra quasi fatta apposta, a pensare male, che ci siano questi sbarchi perfetti per far dire: ah, ragazzi, ma non lo vedete, italiani, voi avete fatto tanti sacrifici e dovrete farne altri perché adesso dobbiamo accogliere i nostri fratelli clandestini. E però purtroppo parecchi di loro sono positivi al coronavirus, ma noi certo non possiamo non accoglierli, anche perché nel resto d'Europa nessuno li vuole. E quindi adesso noi creiamo altre navi di quarantena, li mettiamo nelle strutture, li controlliamo. E poi che importa se la popolazione insorge, come è successo ad Amantea, paesino sulla costa tirrenica della Calabria, dove appunto hanno spedito alcuni di questi pakistani che erano sbarcati dall'altra parte, sullo Ionio, a Roccella Ionica, sempre in Calabria. Questi sono sbarcati e tra loro ce n'erano parecchi positivi. Alcuni l'hanno mandati ad Amantea, la gente è scesa in strada, si è proprio stesa per terra letteralmente per impedire l'arrivo di questi clandestini positivi al coronavirus. Allora hanno mandato l'esercito per controllare che questi, che stanno effettivamente in una struttura nel centro di Amantea, e non escano, hanno messo un cordone di soldati per evitare i contatti con la popolazione imbufalita, soprattutto. Nel frattempo, come saprete, la governatrice della Calabria, Iori Santelli, ha detto: serve un blocco navale, intervenga subito il governo, altrimenti blocco gli sbarchi. Io ho i poteri per farlo. La stessa cosa la dice il governatore della Sicilia, Musumeci, che dice: state giocando col fuoco, avverte il governo. Questi continuano a sbarcare. Oggi ci sono stati altri 11 positivi al cronista sbarcati a Pozzallo, eppure lui chiede le navi quarantena, eppure lui chiede che il governo intervenga. Il governo, dal canto suo, ma lo vedremo, invece minimizza perché dice è tutto sotto controllo. Quindi, se vogliamo, questo déjà vu terribile, terrificante, in cui sembra che al 14 luglio stiamo ancora tutti fermi a marzo, a quando c'era l'epidemia di Covid-19 e tutti tappati in casa terrorizzati, e guai a chi non aveva il giusto modulo per l'autocertificazione per andare in giro, se no scattavano le multe. Adesso sta per arrivare un nuovo DPCM, in cui vengono confermate tutte le sanzioni, tutte le misure, la mascherina, il distanziamento. Sono cose che lasciano veramente basiti, semplicemente perché appunto non si vuole minimamente prendere in considerazione che forse piano piano bisognerebbe tornare alla normalità, e anzi ci sta il governo, il comitato degli esperti, tutti gli espertoni schierati con il governo giallofucsia, che dicono: ma i rischi ancora forti, vedete che stiamo importando nuovi focolai, alcune sono forme virali più aggressive, quelle che portano gli immigrati irregolari, quindi dobbiamo starci attenti. Insomma, bastava chiudere i porti, bastava chiudere le frontiere. Da un lato il governo interviene e blocca i voli dai paesi dove ci sono un sacco di contagi, poi però non ferma gli sbarchi, e quindi questi arrivano tramite le navi ONG straniere che passano tutte da noi, e tutti da noi vengono a sbarcare perché gli altri paesi non li vogliono, e poi arrivano con i barconi. Quindi, insomma, siamo ripiombati in questa pseudo emergenza, perché non è una reale emergenza, è semplicemente la causa della inefficienza colpevole del governo giallofucsia, di questi mentecatti, che ci manca solo che adesso dicano appunto che bisogna assolutamente prorogare lo stato di emergenza, perché ci sono forti rischi che ritornino nuovi focolai. Ecco, allora, tutto questo è il quadro, diciamo, attuale. Adesso vedremo tutto nel dettaglio, ma partiamo subito con la prima canzone, perché ricordiamo che è il 14 luglio, e quindi noi lo vogliamo ricordare a modo nostro. E quindi buon ascolto con Bastiglia dell'Intolleranza. A dopo. We'll be right back. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Questa è Oxygène di Jean-Michel Jarre, come oramai siete abituati ad ascoltare da mesi quando appunto ci sono io a darvi le notizie. Appunto sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. E prima dello stacco abbiamo visto appunto il quadro terrificante in cui ci ha piombato il governo giallo-fucsia e quello che tiene banco, più di altre emergenze che sono ovviamente da affrontare, una su tutte quella del nodo autostrade revoca o no delle concessioni che vedremo dopo, però stavamo dicendo prima dello stacco appunto che ci sta questa ipotesi terrificante di voler prorogare lo stato di emergenza. Perché? Perché giustamente Conte così conserverebbe i suoi poteri speciali, potrebbe continuare a governare a colpi di DPCM, che per appunto è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo significa che non deve passare per le Camere, per il Parlamento, può bypassare, no, questa Repubblica parlamentare per l'appunto, perché è basata appunto su Camera e Senato, e continuare a decidere da solo con la scusa dello stato di emergenza sanitaria, appunto. Perché? Perché potrebbe tornare l'epidemia di coronavirus. Il fatto in sé non basta, come spiegano in tanti, anche esperti, giuristi, costituzionalisti, a decretare lo stato di emergenza. In ogni caso non lo può prorogare da solo, per conto suo. Infatti un pezzo molto interessante che sta sul Primato Nazionale di oggi, Primato Nazionale online, ve lo ricordo perché esiste anche il mensile cartaceo, anzi correte tutti in editora a acquistare il numero di luglio, perché è interessantissimo, è su questi pazzi scappati di casa degli antirazzisti iconoclasti che vedono il male in tutte le statue e in tutti i simboli della tradizione e della cultura. È molto interessante e come numero, quindi correte ad accaparrarvelo, scusate lo scioglilingua. E stavamo dicendo appunto oggi sul Primato Nazionale online c'è un pezzo intitolato appunto proroga stato di emergenza, un costituzionalista, quindi insomma un esperto, non di quelli appunto del comitato tecnico scientifico, ci spiega perché Conte deve passare dal Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, professore avvocato Giuseppe Conte, ha intenzione di prorogare lo stato di emergenza con rilievo nazionale, ai sensi, cita l'articolo appunto che permette tutto ciò, il costituzionista, attraverso un'apposita deliberazione della componente collegiale del governo al fine di tenere sotto controllo l'agente patogeno. È scritto un po' così, ma quello che significa, appunto, al di là dei termini un po' tecnici, è che con la scusa della possibile del possibile ritorno appunto di un'epidemia del coronavirus, Conte vorrebbe prorogare lo stato di emergenza. Un problema di legittimità, fa presente il costituzionista. In primo luogo è doveroso constatare, in ragione della stessa previsione legislativa, l'assenza di qualunque controllo preventivo di legittimità sul provvedimento deliberativo, un vuoto normativo pericoloso che attribuisce al Consiglio dei Ministri un potere ampiamente discrezionale e in questo caso specifico funzionale a mantenere il potere, vista la debolezza dell'attuale maggioranza parlamentare e le sue divisioni interne. Ecco, pure il costituzionalista viene a quello che è un po' poi insomma la ciccia, no? Al di là di tutte le chiacchiere. Cioè Conte dice che gli serve per poter agire in velocità, subito, tempestivamente, con i DPCM che salveranno il paese. Abbiamo visto in questi mesi che, nonostante lo stato di emergenza sanitaria e numerosi di PCM, no? Ricorderete la telenovela Il Decreto, tutte le sere in diretta nazionale e sui social, di Conte che ci illustrava i decreti. Ecco, questi decreti non è che ci hanno salvato più di tanto, ma che mai hanno diciamo messo in sicurezza la nostra economia, lo stiamo vedendo. E lui però dice che invece gli serve proprio per questo, prorogare lo stato di emergenza in Italia. Ecco, e invece anche questo costituzionista fa presente che in realtà è una questione prettamente politica e di che tipo di equilibri per la maggioranza giallo-fucsia, che come sappiamo è sempre più traballante su autostrade, e vedremo fra un poco perché, ma soprattutto sul MES, perché sapete che questi soldi Conte li vuole a tutti i costi. È andato pure ieri dalla Merkel ed è chiaro che è quello l'intento poi del Premier, è quello di farci cadere nella trappola UE del MES, ma vedremo questo anche dopo. Comunque in ogni caso tra 5 Stelle, PD, Italia Viva e i compagni di Leo, insomma, È da tempo ormai che non c'è più questa intesa, anzi forse non c'è mai stata, perché l'unico collante che poi è lo stesso che li tiene attaccati alle poltrone è quello appunto dell'evitare le elezioni come la peste, perché gli italiani non devono assolutamente avere voce in capitolo, metti caso dovessero far vincere l'attuale opposizione, il centrodestra, che però in realtà è maggioranza per l'appunto nel paese. Ecco, quindi questo governo giallo fucsia messo lì per non andare al voto, che vede alleati i nemici storici 5 Stelle e PD, appunto non c'è niente a che spartire l'uno con l'altro, questi alleati si detestano, si odiano, si fanno la guerra continuamente. Conte cerca un po' così di tenere il piede in due staffe, come si suol dire, e non sempre gli riesce, però per esempio l'aiutino dello stato di emergenza gli permetterebbe di blindarla, no? Se vogliamo questa maggioranza traballante, soprattutto al Senato, che dopo il vario fuggi-fuggi dei 5 Stelle e vari cambi di casacca, insomma, da quando si è insediato il Conte Bis, veramente la maggioranza lì al Senato ormai è proprio in bilico. Ecco, quindi che cosa è successo? Che i gruppi parlamentari di Italia Viva e il Partito Democratico hanno chiesto a Conte invece di riferire in Parlamento, proprio in virtù di questa logica, diciamo di tregua armata che c'è tra questi giallo fucsia. Infatti, in una prospettiva specificamente costituzionale, spiega sempre l'esperto, la prassi delle emergenze prorogate come quelle in materia sanitaria, che è il nostro caso specifico, determina un impatto non solo sul sistema delle fonti del diritto, stante la deroga prolungata a interi corpi normativi ad opera dei vari provvedimenti, DPCM, ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, ordinanza dei presidenti delle giunte regionali, ma anche sulla stessa forma di governo, facendone venir meno la sua struttura policentrica delineata nella Costituzione vigente, che sono questi poteri necessari. In secondo luogo, non si può non rilevare come il testo fondamentale italiano del 1948, a differenza di altri, non disciplini le situazioni emergenziali, le quali rimangono normate a livello di fonti primarie, con l'unica eccezione della dichiarazione dello stato di guerra. Questa è l'unica eccezione, dove da parte delle Camere vengono conferiti al governo della Repubblica non tutti i poteri, ma solo quelli necessari. Cioè, scoppia la guerra, serve un uomo solo al comando, come si suol dire, quindi questo spiegherebbe lo stato appunto di emergenza, in questo caso stato di guerra per l'appunto. Al di fuori dell'ordine costituito risultano le cause piuttosto che le modalità con cui affrontare la criticità, senza che il diritto debba adattarsi alle contingenze registrabili sul piano fattuale, in nome di una concezione dello ius quale nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico, dice, senza che fatti fuori da ogni riconoscimento finiscano per imporre la loro intrinseca normatività. Sostanzialmente il Parlamento è stato fatto fuori, spiega. Siamo in presenza di un complesso normativo che si caratterizza per l'affermazione di un principio generale di non libertà, sia pur formalmente temporaneo ed ora attenuato, ma al contempo incerto, in cui gli spazi interstiziali di esercizio della stessa si configurano come discrezionali. L'uso dell'emergenza, è bene non dimenticarlo, è per definizione a tempo. Anche Sabino Cassese, che di certo non è un nemico dei giallo fucsia, no? Perché non è di centrodestra, costituzionalista e membro emerito della Corte Costituzionale, nei giorni scorsi ha detto: l'eccezione non può diventare la regola. Anche questo costituzionista, che è Daniele Trabucco, che è un docente di diritto costituzionale italiano e comparato e di dottrina dello Stato, che ha scritto per noi questa analisi primato nazionale, lui spiega che appunto che l'uso dell'emergenza è per definizione a tempo, non come le leggi speciali antiterrorismo che poi sono rimaste in vigore, per cui tu finivi nelle mani delle forze dell'ordine e ciaone, come si suol dire, anche quando appunto non c'era più l'emergenza terrorismo o presunta tale. Ecco, questo è più o meno lo stesso scenario. Ogni proroga dunque non può non essere adeguatamente giustificata di fronte al Parlamento, altrimenti non è né ragionevole né convincente, spiega. L'esecutivo invece, nel totale silenzio del Presidente della Repubblica di fronte a un annuncio di tale portata, quindi c'è l'aggravante anche del silenzio del Colle, sta legittimando un vero e proprio diritto parallelo e alternativo rispetto a quello esistente. Queste sono parole pesanti. Ha scritto recentemente il professor Gaetano Azzariti: quando qualcuno, Silla prima, Cesare poi, addirittura appunto cita Storia romana, ha pensato di estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la dittatura da commissaria si fece sovrana e la Repubblica capitolò. ricorda il professor Trabucco, citando il professor Azzaridi, che fa un paragone di certo proprio che non è diciamo il caso di scomodare la storia romana, però ecco insomma un paragone che rende abbastanza bene l'idea di quello che sta facendo Conte. Questo significa in sostanza che deve per forza passare per il Parlamento, come peraltro lui stesso ha ammesso, e poi lì si farà la conta e si vedrà veramente chi vuole che si proroghi questo stato di emergenza, ossia si regalino per altri 8 mesi i poteri. I pieni poteri a Conte, chi nella maggioranza, oltre che l'opposizione, ovviamente, che voterà tutta compatta contro, è quello che ci auguriamo soprattutto. Sempre sulla proroga dello stato di emergenza c'è un altro articolo molto interessante di Lorenzo Zuppini. Proroga stato di emergenza, se ne parla solo in Italia, così Conte ci tiene i prigionieri. Sì, esattamente questo è il punto. Se noi andiamo a vedere, per esempio, soltanto per quanto riguarda l'Unione Europea, in tanti paesi lo stato di emergenza è finito, sta per finire, noi pensiamo invece a volerlo prorogare. E quindi vi invito a leggervi anche questo interessante pezzo di Zuppini su Prima Nazionale Online, che spiega appunto che l'accentramento di potere è incostituzionale, è immotivato e fa l'esempio con tutti gli altri paesi e spiega che è una situazione inaccettabile. E che quindi è soltanto perché al governo ci stanno questi giallofucsia che si possa parlare in questi termini senza che nessuno insorga, perché provate a immaginare la stessa cosa con uno del centrodestra, primo ministro, era subito attentato alla democrazia, alla libertà, attentato alla Costituzione, tutti i girotondi in piazza, composti salotti con sardine e vari radica chic a dire che schifo, siamo diventati una dittatura sudamericana, eccetera, eccetera. Questo non sta succedendo adesso semplicemente perché al governo ci stanno i giallofucsia, ci sta Conte. E quindi, per quanto riguarda il capitolo stato di emergenza, sappiamo che dovrà passare per Parlamento, quindi aspettiamo e vedremo che succederà. Adesso, prima di cambiare argomento, ci sentiamo un'altra canzone e ci andiamo a sentire. Per tirarci un po' su dopo questa storia triste dello stato di emergenza, ci sentiamo un pezzone potentissimo degli Arctic Monkeys. Buon ascolto.
Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're snoop and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the young folk.
Eccoci di nuovo in diretta dopo questa appunto Brian Storm, un felice gioco di parole degli Arctic Monkeys, appunto perché è il nome Brian, nome di persona, però il gioco di parole è con Brainstorm, appunto la tempesta di cervelli che piace tanto fare per esempio al comitato tecnico-scientifico che poi partorisce queste belle pensate come abbiamo visto, no? Con l'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda invece gli altri fronti, quello che tiene banco ovviamente, come saprete, è la questione autostrade, ASPI, quindi la revoca o no della concessione all'azienda che fa parte del gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton. A sentire, come abbiamo detto, Conte nei giorni scorsi, sembrava che oggi sarebbe stato appunto il giorno decisivo. Non l'è affatto perché, per esempio, quello che doveva essere CDM risolutivo sulla questione, fissato per le 11, per esempio, è slittato magicamente alle 22 di questa sera. Ma come sappiamo e come abbiamo visto, in realtà, il governo non è affatto compatto su cosa fare con i Benetton e con la concessione della rete autostradale nazionale, e infatti, come apre il nostro primato nazionale online con un pezzo del sottoscritto, Autostrade Conte ha già smesso di fare il duro. Oggi in CDM nessuna revoca per i Benetton. Perché che è successo? Noi diciamo appunto è il giorno di autostrade, forse. Dopo la voce grossa e i consueti annunci roboanti, ricorderete che Conte aveva detto: basta, i Benetton ci stanno prendendo in giro, revoca subito della concessione, la pazienza è finita. Questo dopo 2 anni di chiacchiere e di fuffa in cui Conte non ha mai preso una decisione che una sulla vicenda. Poi ha fatto questa doppia intervista, come è solito fare, no? I grandi annunci, quindi stampa e fuoco incrociato, stampa e Fatto Quotidiano, tra l'altro. Intervista per cui è stato criticato Travaglio perché gli è stato detto: non gli hai fatto neanche una domanda a Conte, ovviamente si è messo là in ginocchio da Conte e lui ha fatto tutto il suo proclamone. Ecco, insomma, già è passata questa, diciamo, fase da duro del Premier. Perché appunto, come diciamo, dopo la voce grossa e i consueti annunci roboanti, oggi Giuseppe Conte si limiterà ad aprire il Consiglio dei Ministri con un'informativa, cosa che ha ricordato anche alla Merkel ieri, sul caso ASPI, facendo presente che però la decisione sarà collegiale e questo significa che quindi bisognerà trovare la quadra, il che significa che serve tipo un mago, serve tipo un prestigiatore, perché come sappiamo ci stanno da una parte 5 Stelle che dicono assolutamente revoca oppure fuori Benetton da Autostrade per l'Italia, e il PD, Italia Viva e tutti gli altri che dicono: no, ma aspetta, mo vediamo, magari una soluzione di compromesso, magari entra Cassa Depositi e Prestiti, però comunque adesso lo vediamo. Il punto è questo, che il governo non ha ancora deciso e appunto ha detto, se ieri il Premier in interviste varie ha tonato contro l'autostrada dicendo che prendeva in giro gli italiani lasciando intendere di aver deciso per la revoca della concessione, oggi le cose andranno in modo del tutto diverso. Perché il CDM non sarà affatto risolutivo, nel frattempo, come abbiamo detto, è anche slittato alle 22 e la revoca non è affatto scontata. Anzi, secondo alcuni analisti, è soltanto lo spettro agitato nel braccio di ferro con i Benetton per farli uscire da ASPI. Come sapete, Atlantia ha detto che non ci pensano proprio a uscire totalmente da ASPI, e quindi già su questo c'è l'impasse, c'è lo stallo. Poi, in più, nella maggioranza giallo-fucsia ci sono due fronti. Come sappiamo, i 5 Stelle chiedono la revoca oppure che i Benetton escano totalmente da ASPI, PD e Italia Viva, per esempio, invece sono per soluzioni meno drastiche, come l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e quindi una sorta di nazionalizzazione light dell'azienda. In ogni caso, diciamo appunto, oggi Conte non deciderà niente. Il quadro resta molto complesso perché da una parte i Benetton si stracciano le vesti perché ieri, dopo le parole di Conte, il titolo è sprofondato in borsa, poi ci sono 7.000 dipendenti che rischiano e poi c'è il rischio di default e si parla di 19 miliardi di buffi e al contempo chi fa le pulci allo Stato fa presente che la revoca comporterebbe un contenzioso molto lungo e anche molto costoso per lo Stato, si parla addirittura di 13 miliardi, tant'è che si potrebbe arrivare a una soluzione intermedia, soprattutto che serve, questo è tipico di Conte e della maggioranza giallo-fucsia, ossia quella del commissariamento dell'azienda. Perché? Perché sarebbe una soluzione cuscinetto, diciamo, tu commissari l'azienda, quindi non è che hai revocato la concessione ad Aspi, semplicemente hai messo un commissario dentro Aspi e nel frattempo prendi altro tempo. Certo, ne ha avuto poco in effetti, no Conte, fino a mo' soltanto 2 anni dal crollo del Ponte Morandi. Ecco, lui ha spiegato che ovviamente la decisione sarà collegiale, come abbiamo detto, l'ha ricordato anche la Merkel, che ieri dopo l'incontro sulle trattative per il prossimo consiglio UE sul recovery fund e altre amenità varie che si terrà il 16-17 luglio, ha detto che la decisione sarà collegiale, insomma, e poi è rimasto zittissimo quando, un silenzio assolutamente eloquente, quando la Merkel a fine conferenza ha detto: sono proprio curiosa di sapere, dopo le mille e mille domande che gli avevano fatto su autostrade a Conte, lei ha detto: sono proprio curiosa di sapere come andrà questo consiglio dei ministri di domani. E lui ha subito dismesso i toni da duro e è stato zittissimo e non ha risposto. Comunque, bisogna vedere come andrà questo CDM. Di certo le cose non si mettono bene per il poro, si fa per dire, Conte, perché è notizia proprio di oggi, è riportata da tutti i giornali, ma inizialmente lanciata appunto come scoop da Repubblica, che dice appunto che quattro mesi fa, ministro De Micheli disse al Premier: bisogna decidere, basta perdere tempo, decidiamo su autostrade. E gli aveva mandato una lettera, cioè, quindi non è che so dicerie, rumors, boatos, come si suol dire. C'è una lettera del 13 marzo che la titolare del Ministero dei Trasporti, appunto la De Micheli, inviò a Conte, riservata e personale, quindi esce soltanto oggi, appunto, e gli faceva presente: carissimo Presidente, bisogna assolutamente risolvere la questione autostrade, perché si è perso tempo fin troppo e che quindi bisognava assolutamente risolvere la questione. La cosa interessante della lettera è questa: il dato politico è che Conte non può dire certo che lui non c'entra con questo ritardo, perché appunto la titolare dei trasporti, Paola De Micheli, dice esattamente l'opposto, dice: io ti ho scritto e tu hai fatto il vago. L'ha firmata, lei ha ricostituito quello che è successo e poi ha detto: Presidente del Consiglio, dobbiamo assolutamente muoverci. Rimango in attesa di un tuo urgente riscontro sulle soluzioni prospettate, scriveva in questa lettera di marzo, considerata la necessità di condividere questo ormai lungo e complesso lavoro di interlocuzione con la società Aspi Atlantia, appunto il gruppo della famiglia Benetton, anche con i capi delegazione insieme al governo, rappresentativi delle forze parlamentari di maggioranza, anche al fine di avere un quadro chiaro e definitivo in questa fase emergenziale che sta colpendo il nostro paese sotto il profilo sanitario ed economico, oltre che sul piano delle personali e familiari incertezze e paure che comprensibilmente preoccupano i nostri concittadini e che comprensibilmente non hanno affatto preoccupato Conte, perché da allora, come sapete, sono passati altri mesi ma non si è deciso nulla sulla questione revoca delle concessioni ai Benetton. Comunque la cosa importante è che questa lettera fa fede, come si suol dire, e sarà sicuramente quantomeno diciamo sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi per inchiodare il Premier alle proprie responsabilità. Ma ripetiamo, non è detto che questo Consiglio dei Ministri sarà risolutivo, magari durerà pure tutta la notte visto che inizia alle 22. Certo è che il governo giallofucsia si è ridotto all'ultimo momento e che adesso una decisione la deve prendere. Per questo, ripetiamo, non è escluso, anzi è molto probabile che si opti per questa soluzione del commissariamento, che così tu poi dici: oh, ma noi abbiamo commissariato e l'abbiamo tolta, e Benetton, e poi fai passare altro tempo, magari poi glielo ridai pure, perché loro alla fine fanno un'offerta che il governo dirà sì, questa ci piace, oppure succederà qualcos'altro, ma nel frattempo chi vivrà verrà. È un po' così che si barcamina questo governo, l'abbiamo visto, e farà così anche con autostrade. Bene, adesso facciamo un altro stacco, così poi dopo vediamo le altre notizie e ci andiamo a sentire, rimaniamo sempre belli belli carichi, Green Day, Hitch and a Ride, buon ascolto. We'll be right back. Eccoci su questo accordo, diciamo così, che ci manda tutti a casa. Invece no, eccoci di nuovo qui, dopo i Green Day, con la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. La rubrica Il Primato Quotidiano, lo ricordiamo, va in onda sulle frequenze di Radio Bandiera Nera tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Magari vi fa da colonna sonora mentre mangiate, oppure no, perché sennò vi intossicate il pranzo, vedete voi. E, prima dello stacco abbiamo visto la questione autostrade. Dobbiamo riprendere la questione stato d'emergenza per un motivo importante, perché, come abbiamo detto, Conte e i suoi compagni giallofucsia vorrebbero farci ripiombare nella emergenza come se fosse ancora marzo, per l'appunto, al 14 luglio, con questo stato di emergenza, la paura, il timore, torna il virus, nuovi focolai, eccetera. Dobbiamo riprendere questo argomento perché nel frattempo il Primato Nazionale ha pubblicato un articolo molto interessante, appena pubblicato, per l'appunto, di Alessandro Della Guglia. Perché appunto ci spiega Zangrillo, che non è l'ultimo arrivato in materia di coronavirus, ci spiega come stanno veramente le cose. Infatti titoliamo Coronavirus Zangrillo, ma quale emergenza? È finita da 2 mesi e vi spiego perché. Oh, questa è la cosa interessante, è che ci spiega perché. Andiamo a vedere. Il governo giallofucsia è intenzionato a prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus, ma c'è ancora in Italia questa emergenza? Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, spiega senza mezzi termini che no, in realtà è finita da 2 mesi ed è un mese che in Lombardia non si muore più di Covid-19. In un'intervista al Tempo, che noi riprendiamo appunto, Zangrillo afferma che ormai c'è una situazione del tutto normalizzata negli ospedali. Non solo, adesso secondo il primario del San Raffaele c'è semmai un'altra priorità, quella di occuparsi dei pazienti ricoverati con altre malattie. Oggi la mia più grande preoccupazione in campo sanitario è riprendere a curare quei malati che per colpa del virus SARS-CoV-2 trascorriamo da almeno 5 mesi, dice Zangrillo. Decessi non abbiamo riscontri, sottolinea. Ma come si spiegano allora i decessi quotidiani da coronavirus comunicati dal Ministero della Salute? Tutti i giorni c'è questo bollettino, prima era la protezione civile, adesso è direttamente il Ministero della Salute, che come sapete il pomeriggio, la sera arriva questo bollettino in cui si fa la conta dei contagiati, dei nuovi casi, dei nuovi decessi, dei nuovi ricoveri, eccetera. Ecco, allora gli dicono: ma i decessi quotidiani da coronavirus comunicati dal Ministero della Salute? E il Zangrillo dice: è un modo di comunicare scorretto che non rispecchia la realtà. Di fronte a me è seduto il mio collega, fa presente, direttore della neurorianimazione, professor Luigi Beretta, che mi dice: il nonno di Pierino è coinvolto in un grave incidente stradale sulla tangenziale di Milano. Viene portato in emergenza in pronto soccorso, laddove, oltre alle manovre di rianimazione, viene sottoposto, come tutti i pazienti che entrano in ospedale italiano, al tampone orofaringeo. Purtroppo, nonostante le cure, il nonno di Pierino nel frattempo è risultato positivo al coronavirus. Dopo 2 giorni viene a mancare, in conseguenza, ovviamente, del grave trauma subito durante l'incidente. A causa dell'incidente. La causa di morte del nonno è chiara a tutti, infatti, ma purtroppo verrà addebitata al coronavirus. Voilà, ecco spiegata, diciamo, la sola. Ai cittadini va detta la verità, è sicuro, Zangrillo non ha dubbi in merito. Insomma, molte persone non muoiono per coronavirus, ma vengono catalogate come vittime del coronavirus. È sicuro che sia così? Gli chiedono e lui risponde: nel modo più assoluto, ci interroghiamo tutti i giorni sul perché di questi dati, di cui non abbiamo alcun riscontro nella pratica clinica giornaliera. Ci siamo informati presso gli organismi competenti ed abbiamo ricevuto la conferma. D'altro canto, tutti sanno che in Italia l'eccesso di mortalità da SARS-CoV-2, che è il virus che causa la malattia Covid-19, è fortunatamente azzerato da 2 mesi. Concludendo, attenzione, distanziamento, massima prudenza, rispetto delle regole, ma rispettiamo anche la verità, quella verità di cui i cittadini hanno bisogno. E se dichiarare pubblicamente che il virus in Italia non produce gli stessi problemi di 3 mesi fa equivale ad essere ritenuto irresponsabile, tuona Zangrillo, mi assumo volentieri questa responsabilità, soprattutto perché è condivisa, non è solo lui a dirlo, da circa 400 tra medici e infermieri che hanno lavorato e lavorano a mio fianco dal 21 febbraio, cioè dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, dando un importante contributo a un dibattito scientifico costruttivo e non di parte. Quindi, quale emergenza? Ma quale emergenza? Stop al panico, dice. Primario del San Raffaele ha qualcosa da dire pure al governo, infatti, perché a suo avviso è indispensabile evitare di evocare l'emergenza che porta al panico e alla morte sociale. Dunque, chi consiglia il Premier? Il quadro clinico del grande malato d'Italia è nelle mani del comitato tecnico scientifico, per l'appunto, formato da illustri colleghi con cui non voglio entrare in conflitto, dice. Ho riconosciuto a loro il grande merito di aver suggerito in tempi esatti un doloroso ma necessario lockdown, il confinamento, come dice la Crusca. Ora vorrei che le loro indicazioni tenessero in maggior considerazione le evidenze cliniche attuali. In soldoni, questo significa che proprio perché prima, alla luce dei numeri, avete chiuso tutto, proprio per questo motivo, per la stessa identica ragione, adesso, alla luce dei nuovi numeri, che sono quelli appunto di un virus quasi appunto sparito dal paese, dovete regolarvi di conseguenza, e quindi non potete avallare l'idea di prorogare lo stato di emergenza da un punto di vista scientifico, perché sarebbe assolutamente scorretto. Infatti, l'evidenza scientifica dice che lo stato di emergenza non ha alcun motivo di essere prorogato. Bene, spero che con questa per oggi abbiamo chiuso proprio la questione. Possiamo giusto dire al volo che, come avrete visto, intanto l'Andrangheta è riuscita a prendersi parte dei soldi a fondo perduto stanziati dai vari decreti del governo. Tante famiglie non l'hanno avute, no? Tante imprese stanno per chiudere, l'hanno già chiuso perché non l'hanno avute. Però una parte di questi soldi a fondo perduto per l'emergenza Covid è riuscita ad accaparrarsi l'Andrangheta. È stato scoperto oggi appunto questa truffa, hanno fatto vari arresti, insomma questi si erano presi i soldi per l'emergenza Covid-19, e questo quindi è l'ultima notizia sul fronte virus. Come sapete, abbiamo già detto in apertura di trasmissione che continuano a sbarcare indisturbati questi clandestini con barconi, barchini, e anzi spesso portati proprio dalle navi ONG straniere. Ma il governo dice che non c'è niente di cui preoccuparsi, perché abbiamo scritto sul Primato Nazionale appunto: clandestini positivi, nuovi sbarchi a Pozzallo, ma il governo giallofucsia minimizza. A sentire, dopo l'ennesimo sbarco che ha mandato su tutte le furie appunto i governatori interessati purtroppo da questi sbarchi, e che stiamo parlando quindi di Calabria e Sicilia, e la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che è una del PD, ha detto: ma no, è tutto sotto controllo, perché in questo momento gli sbarchi sono pochi, anche i positivi, per fortuna. Io avevo temuto peggio, insomma, di quattro gatti positivi, dov'è il problema? In più, come sapete, la questione è anche più ampia, purtroppo, perché noi siamo sempre abbandonati dal resto dei paesi UE per quanto riguarda la ricollocazione, per quanto riguarda gli sbarchi. Vengono tutti qua, il ricollocamento non se ne parla, non vengono smistati, quelli che arrivano restano da noi, positivi o non, ma soprattutto servirebbe un blocco navale che l'Italia non ha la voce o l'interesse o la volontà di proporre in sede UE, un blocco navale, almeno finché con la buona stagione gli sbarchi vanno, che è una bellezza, come sapete. Ecco, questo era il quadro coronavirus. Invece adesso dobbiamo vedere un'altra questione. Come avrete seguito, come saprete, perché avete seguito noi, ma insomma è una cosa grossa, e c'è stata questa cosa ignobile del finto, presunto, schifoso, pessimo sonetto, non certo in un vero romanesco, che Grillo ha pubblicato sul suo blog per attaccare i romani in maniera pesantissima e volgare. Perché? Perché secondo questa composizione, che dovrebbe essere il romanesco, che forse dovrebbe far ridere ma ha indignato tutti i romani, famosi e non, l'attuale sindaco Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, i romani non la meritano perché lei è stata tanto brava, invece i romani non la meritano. Questa cosa ha dato l'assura ovviamente a reazioni di tutti, dicendo: come si permette, gente dei fogni, è stato detto ai romani, insomma tanti famosi e non, ripetiamo, hanno attaccato Grillo per questa porcata contro i romani. E la cosa interessante, c'è un bel pezzo di Davide Romano sul Primato Nazionale di oggi, è che anche un altro romano doc, che però è un europarlamentare, professor Rinaldi, ha risposto a Grillo, e gli ha risposto veramente decore, come si dice a Roma. Titolo: Virgì, ardunque, che cazzo hai fatto? Rinaldi asfalta Grillo e la sindaca il Romanesco. E noi pubblichiamo questo video che è divertente, sì, ma anche assolutamente veritiero su come stanno le cose. Il tono che resta garbato anche nell'incazzatura, però quell'accento autenticamente romanesco, ma senza forzature, appunto, come era quello che sta spacciato per un sonetto, e sonetto non era, lo ricordiamo, che lo trasformino nella brutta copia del Belli. Se proprio deve assomigliare a qualcuno, dice Davide Romano nel suo pezzo sul Primato Nazionale, Antonio Maria Rinaldi ricorda di più Max Tortora, appunto il comico romano, che è un poeta dialettale fuori tempo massimo. Dunque, una romanità, se vogliamo, più moderna, ma almeno autentica, quella con cui l'eurodeputato leghista risponde per l'appunto per le rime al poeta, tra virgolette, rilanciando sul suo blog da Beppe Grillo, tale Franco Ferrari, autore dell'ormai famigerato sonetto, che sappiamo sonetto non è, pieno zeppo di insulti ai romani, gente di fogna e infami. Anche infami, sì, ci ha dato a noi romani. Chi vi parla, appunto, vi parla da Roma, perché re di non comprendere la grandezza sfolgorante dell'amministrazione Raggi. Davvero Romano risponde a Grillo. Con una diretta pubblicata sulla sua pagina Facebook, Rinaldi non le ha certo mandati a dire a Beppe e Virginia. Oggi non parlo in italiano, ma in romano stretto perché so incazzato, esordisce l'economista. Grillo ha insultato Roma e i romani, e io davvero Romano gli rispondo. Ma quello che ha scritto il suo sonetto, cioè, scende mai sotto casa? Se lo fa un giretto per Roma, è ridotta una merda. Io mi vergogno di scendere per strada, inciampo nella monnezza, pare di sta a Kabul dopo i bombardamenti, dice nel video Rinaldi. La colpa di chi è? Si chiede retoricamente Rinaldi. Perché il pesce puzza dalla capoccia? Cara Virginia, non hai fatto niente. Ardunque, che cazzo hai fatto? Chi ha scritto sto sonetto, se sciacquasse la bocca per cortesia, stai a parlare di Roma. Lo sai che è? Sì, Roma va messa nel palmo di mano, e invece l'hai ridotta una merda. E infine l'attacco diretto a Grillo. Agri, tu quando vieni te ne stai in qualche bell'albergo al Foro Romano, ma vatti a fare un giro nelle periferie e poi ti rendi conto delle cazzate che hai scritto sul blog tuo. Come dare torto all'ottimo Rinaldi, che sarà pure un economista, un grande professore e attualmente anche europarlamentare, però è anche e soprattutto romano in questo caso, e non gliel'ha certo mandati a dire, come si suol dire, appunto, scusate il gioco di parole. Ecco, quindi abbiamo visto anche la risposta divertente, ma assolutamente ficcante e che ci stava tutta, come si dice a Roma, di Rinaldi a Grillo. Dobbiamo riprendere anche la questione di ieri, della cosa orribile che è veramente vergognosa, veramente una cosa, non trovo le parole per descrivere quello che è successo ieri. Ovviamente stiamo parlando di questa cosa terrificante che ha fatto il nostro Presidente della Repubblica Mattarella. E per quanto riguarda l'incontro appunto con il presidente della Slovenia Borut Pahor, l'avete visto sicuramente ieri, la fabbrica di Basovizza. Ecco, una cosa che ha ovviamente indignato molti italiani, perché appunto è stata una vera e propria onta per il nostro paese. E oggi anche la Meloni ha fatto presente che nella gravità dell'episodio di ieri, questi due presidenti mano nella mano, alla faccia dei martiri italiani, Giorgia Meloni ha fatto presente che, tra l'altro, Mattarella è stato anche scorretto proprio nell'impostazione. Sempre in un articolo di Davide Romano, oggi va alla grande, titolato Meloni contro Mattarella, sbagliato equiparare infoibati a terroristi jugoslavi, perché come sapete appunto questi cosiddetti paladini della libertà di cui si parla erano di fatto dei terroristi jugoslavi. Giorgia Meloni si dimostra ancora una volta più attenta e sensibile alle questioni identitarie e nazionali di Matteo Salvini. È chiaro che non è in corso una gara tra i due su questo, ma le questioni simboliche, soprattutto quando si tratta di storia nazionale, ferite aperte, confini, sono anch'esse sostanziali. E se il leader leghista si è appiattito sulla narrazione istituzionale, fa presente Davide Romano sul Primato Nazionale Online, tutta incentrata sulla foto di Sergio Mattarella, mano nella mano, davanti alla foiba di Basovizza con il suo omologo sloveno Borut Pahor, Giorgia Meloni è andata oltre, sottolineando i pesanti cedimenti sul piano della memoria storica. In questo scambio di prigionieri simbolico, chi ci ha rimesso non sono di certo gli sloveni, come testimonia la rabbia espressa da molti patrioti triestini, ieri appunto hanno espresso una forte protesta di piazza contro questo evento ignobile che è un'onta per la nostra patria. Colpisce la potenza simbolica dell'immagine del presidente Mattarella che si tiene per mano con l'omologo sloveno Pahor davanti alla foiba di Basovizza, scrive su Facebook la Meloni. Da molto tempo si chiedeva un atto solenne di questo tipo nel complesso cammino di riconciliazione che Italia e Slovenia stanno facendo. Rimane però l'amarezza per la sbagliata equiparazione tra gli infoibati italiani e i quattro terroristi del Tiger con l'omaggio richiesto dal governo sloveno al cippo di Basovizza e la scelta di celebrare questa cerimonia proprio nel centenario dell'incendio del Narodni Dom, la casa del popolo di Trieste. No alla cessione del Narodni Dom, dice la Meloni. La presidente di Fratelli d'Italia critica anche l'idea che la restituzione del palazzo che fino ad oggi ha ospitato la scuola per interpreti e traduttori di Trieste possa rappresentare un risarcimento. Non è condivisibile la scelta di trasferire la proprietà dell'edificio alla comunità slovena, afferma la Meloni, visto che l'Italia aveva già ampiamente dato il suo risarcimento con la ricostruzione del teatro sloveno di via Petronio. Dunque, amarezza e delusione per una giornata che sarebbe potuta essere storica, ma che si trasforma in una grande occasione mancata. Aggiungiamo noi che è stata proprio una pagina da dimenticare dell'Italia, per colpa delle nostre più alte istituzioni, ovviamente, perché stiamo parlando di terroristi che hanno ucciso degli italiani e che Mattarella ha invece omaggiato come patrioti e come appunto paladini della libertà. Una cosa gravissima. Ecco, adesso, dopo questa critica giustissima, una volta tanto, della Meloni contro le parole di Mattarella, vediamo nel dettaglio come ultima domanda, perché come ultimo pezzo, perché appunto siamo addirittura d'arrivo, siamo ancora qualche minuto insieme prima della fine della trasmissione. Volevo parlarvi rapidamente, un secondo che sto cercando, di questa questione, dove sta, di, lo devo trovare anche perché l'ho scritto io, di questa questione, eccolo qua, sì, delle trattative UE. Rapidamente dobbiamo fare un attimo un aggiornamento, il punto su quello che sta succedendo. Allora, come sapete, il Consiglio europeo del 17 e 18 luglio è attesissimo, perché al centro delle trattative di questo Consiglio UE ci sarà appunto il recovery fund, o comunque gli aiuti che la UE dovrebbe dare, che poi sono soldi in prestito, lo sappiamo, eccetera eccetera, per l'emergenza pandemia agli stati membri. Però appunto in vista di questo consiglio, il presidente del consiglio appunto Conte ha fatto un mini tour europeo in cui è andato a parlare in Portogallo, in Spagna, perché insomma doveva perorare la causa italiana, se così si può dire, e vedremo che non è affatto questo il caso. Ieri è stato alla residenza estiva del governo tedesco, bellissima, elegantissima, un castello barocco di Meseberg nel Brandeburgo, a incontrare la Merkel, che gli ha rifilato in faccia una serie di nine sulle richieste italiane. Questo lascia insomma presagire che l'Italia arriva proprio messa malino a questa trattativa del 17 e 18 luglio. Peraltro la stessa Merkel ha ammesso che è difficile che si raggiunga un accordo in questo consiglio, magari ne servirà un altro, ma magari chissà quanti altri. In realtà però la questione non è tanto sulla trattativa, ma su quello che ha provato a chiedere Conte e sulle porte in faccia che ha preso. E soprattutto a lui, visto che c'era, ha detto comunque è giustissimo che se prendiamo questi soldi voi ci controllate tutto, insomma in qualche modo lui ha detto sì sì, ben venga la troica se dovessimo attivare il MES, che poi alla fine, pure se non lo nomina, è questo di cui stiamo parlando, perché il recovery fund è fuffa, lontanissima per adesso, nel futuro più remoto, mentre il MES sta là, la trappola è bella pronta, ci deve solo cascare l'Italia per colpa di Conte, di Giallo Fucsia e dei responsabili eventuali che voterebbero sì alla richiesta al MES. Ecco, il punto è che Conte dalla Merkel ha detto è giustissimo avere tutti i controlli su come spenderemo i soldi, per carità, rigore prima di tutto, insomma ha dato ragione ai falchi, che poi li chiamano i paesi frugali, ma alla fine sono quelli che dicono mettiamo più possibile condizionalità e più possibili controlli perché gli italiani sprecano i soldi, sono spendaccioni, no, la Austria, i paesi bassi, eccetera, i paesi scandinavi. E quindi Conte ha detto ma ben vengono i controlli, noi facciamo tutta la luce del sole, venite, è giustissimo, pure noi siamo per il rigore. Solo che la Merkel gli ha fatto capire che ci saranno delle condizioni che poi sono quelle della UE, coincidono, no? Quelle della Germania ovviamente con quelle della UE, e da rispettare, ma Conte non ha battuto ciglio. Quello che è evidente è che lui ha chiesto delle cose e ha rimediato un bel nine, come diciamo, dalla Merkel. Per esempio, lui ha chiesto che ha provato a chiedere che i soldi di Recovery Fund non venissero gestiti dal Consiglio UE, perché questo significherebbe appunto che serve il voto di tutti i paesi membri, ma lei ha detto che gli piace tantissimo invece la linea del presidente appunto del Consiglio UE, Charles Michel, che ha detto linea che prevede che i singoli stati membri, sulla base del semestre europeo, trattino con la Commissione su come spendere i soldi e poi il Consiglio europeo deve decidere con maggioranza qualificata. In sostanza, questo che significa? Significa che bastano pochi paesi, ossia quelli che rappresentano il 35% della popolazione, anche piccoli paesi, come per esempio quei paesi frugali, per l'appunto, secondo la stampa indulgente con il governo giallofucsia e Filoue, ma sarebbero i falchi del nord, che con il loro veto ci metterebbero nei guai, oppure che richiederebbero tutta una serie di condizioni terrificanti per ottenere i soldi. Tra l'altro, la Merkel su questo caso ci ha pure scherzato e Conte ci ha cascato con tutte le scarpe, gli ha detto. Anche perché è una buona soluzione, no, quella che propone il Consiglio, e anche perché Conte ha dimostrato di essere proattivo con la sua agenda di riforme su come uscire dalla situazione. Insomma, gli ha detto: visto che tu sei così bravo con le riforme, che paura c'hai? Però significa anche che, visto che sei bravo con le riforme, preparati a misure lacrime e sangue nel caso se vuoi veramente questi soldi. E questo è l'avvertimento. Conte, per l'appunto, invece si è inginocchiato, genuflesso, si è attappato. Pedinato, si può dire, è diventato un tappetino di fronte a Angelona, e lei ha detto: non so se raggiungeremo un accordo nel vertice di venerdì e sabato, qui siamo solo in due, lì saremo 27, serve l'unanimità, sarei lieta se bastasse un vertice, ma può darsi che sia necessario incontrarci un'altra volta prima dell'estate. E insomma, quindi alla fine che è successo? Che, visto che il Recovery Fund è futuro remoto, Conte si sta proprio preparando a chiedere sto maledetto MES, e quindi purtroppo, come si suol dire, ne vedremo delle brutte. Noi con questa notizia fresca fresca, anche se è di ieri, però che dà il punto su quello che aspetta l'Italia se veramente questo sciagurato governo dovesse chiedere i soldi del MES e incappare quindi in tutte le condizioni che poi adesso va di moda chiamare condizionalità, ma sono condizioni per l'appunto da rispettare, se no arriva la troica, ma per Conte va benissimo perché lui è bravissimo con i conti e con le riforme. Su questa notizia terribile che ci fa che lascia presagire che purtroppo è questo il destino, salvo miracoli a questo punto, per l'Italia, ovvero la richiesta del maledetto MES. Noi ci salutiamo, vi ricordo che l'appuntamento con il Primato Quotidiano c'è tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dall'1 alle 2. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi saluto con un pezzo finalmente un po' rilassante dopo questa cavalcata in cui ci siamo anche inalberati e non poco. Adesso proviamo a fare finta che non ci sta lo stato d'emergenza, non ci sono i DPCM, non ci stanno i clandestini positivi al coronavirus che sbarcano indisturbati. Immaginiamoci appunto da soli su una spiaggia solitaria a goderci l'estate. Buon ascolto, arrivederci e buon ascolto appunto con Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Ci
il sole ci nutriva. Di tanto in tanto un grido copriva le distanze. Voglio annegare, portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde.